Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Buongiorno, ancora ben trovati qui su Radio Time, il momento del giustiziere. Buongiorno a Jerry Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi una puntata spaziale, e sì, non oggi come aggettivo spaziale, nel senso di meravigliosa, fantastica.
Mi è caduta al sedere, ragazzi.
Che è successo? Che è successo?
Mi sono innanito.
Innanito?
Stavo cadendo.
Benvenuto allora nel mio mondo, se devi dirti.
No, per carità. Io non riesco a stare fermo. Allora, sistemiamo le cose.
Allora, aspetta, ritiro il computer.
Lo metto qui. Computer alla giusta distanza.
Perché noi,
microfono ok, cuffie vanno bene.
Gli ascoltatori sapranno che noi festeggiamo per almeno 2 o 3 giorni all'anno la giornata della violenza sui computer.
Sì,
anzi,
vero.
Sul computer.
Sul computer della diretta.
Sì, ecco. Perché chi non ci vede la televisione non sa che io gesticolo quando parlo,
cioè, il computer va picchiato,
cioè, esatto. Siccome c'ho sto computer, cioè, sta stanza è molto grande, però noi siamo messi, non so cosa sarà l'effetto del freddo,
sì,
per ricollegarci a quello di cui parlavate prima, siamo messi tutti attaccati, cioè potremmo essere messi uno da un lato, uno dall'altro, invece no. Su 3 microfoni noi siamo 2.
È per volersi bene.
È che Jerry in realtà sì, è proprio l'esponente della sicilianità. È presente quando esci dalla Sicilia e ti dicono voi siciliani gesticolate tanto. Beh, ecco, sì, Jerry è proprio
sicuramente questo è
l'apice,
vero,
l'apice.
E allora, tra l'altro, spazio. Ho anche un vizio tremendo, che è quello di toccare le persone.
Vedi perché siamo
distanti. Ma non è vero, non è vero. A me non è mai successo.
A me non è ancora capitato.
Sì, perché siamo lontani.
Ah, ecco, quindi
però
se siamo vicini. Allora, dai.
Che è una maniera per farmi ascoltare.
Recuperiamo quel briciolo di serietà che ogni tanto ci prende così. Allora, parliamo oggi di spazio proprio. Cioè, partiamo proprio da quello che è successo nelle ultime ore, no?
Sì. Più che altro partiamo da un'esigenza, secondo me, che è un'esigenza di alleggerimento. Io credo che in questo momento storico, soprattutto per come è iniziato questo anno, c'è anche un po' bisogno di sana leggerezza, non di scemenze, ma di temi che liberano la fantasia. Oggi raccontiamo una storia, ma ci agganciamo anche al nostro filone, quello del parlarci chiaro. Secondo me è una bella storia, quindi se avete un po' di tempo da dedicarci, quasi un'oretta, mettetevi con calma, magari alzate il volume della radio, o se siete in macchina rassegnatevi, perché dalle parti di Viale Lazio c'è un casino infernale, e ascoltateci e ascoltate questa storia che inizia 20 anni fa
addirittura.
Sì signore, raccontiamo oggi una bellissima avventura tra gli anelli di Saturno, per come appunto c'è stata tramandata Alicia Troisi, che è una scrittrice conosciuta per i suoi fantasy, ma oltretutto è soprattutto, anzi, una divulgatrice scientifica, è una laureata in fisica ed ha un dottorato in astronomia, che ci racconta appunto gli ultimi mesi di questa di una sonda che si chiama Cassini-Huygens, che è partita appunto 20 anni fa da Cape Canaveral, e che in questi 20 anni, zitta zitta, muta muta, ha raccolto dei risultati che sono assolutamente sorprendenti.
Cioè, questa qui è 20 anni che gira per lo spazio.
Sì, è 20 anni. È detto, fra l'altro, una cosa che ci mette proprio sulla strada giusta. Gira. Perché? Perché questa sonda è partita appunto nel 97 e ha cominciato a viaggiare alla volta di Saturno. Ci ha messo
un bel po' di tempo.
Quasi 18, 17 anni per arrivarci.
Soltanto, allora,
La prima domanda che ti faccio: ma la benzina dove l'ha fatta?
Ecco, questo è il primo tema bellissimo, secondo me.
Infatti.
Perché questa sonda, come altre sonde, diciamo, a lunga gittata, definiamole così, anche qui io mi scuso con gli eventuali
non
esperti.
Siamo tecnici,
no, noi parliamo, diciamo, in maniera, parliamo potabile,
come esatto, si dice.
Ecco, parliamo tricolore, parliamo, raccontiamo cose con i termini che conosciamo, senza cadere troppo nel dettaglio specifico o scientifico. Allora, il problema era fondamentalmente arrivarci lì, arrivarci col carburante e arrivarci anche battendo tutte le queste correnti gravitazionali o cose. Mi sa di Battiato, corrente gravitazionale.
È vero, sì. È proprio lui. La cura.
Esatto. E allora cosa hanno fatto? In pratica, questa sonda ha cominciato a girare attorno alla Terra e attorno a Venere 2 volte per far entrare, diciamo, nel gioco di una grande fionda gravitazionale, cioè girando intorno alla Terra. E ha fatto un doppio passaggio e poi girando attorno a Venere, questa sonda è stata agganciata come fosse un elastico all'effetto gravitazionale di questi due pianeti e poi è stata liberata proprio con l'effetto fionda, sparata, diciamo, alla volta di Saturno. E questo è già la cosa abbastanza sorprendente, perché è chiaro che noi stiamo parlando di questioni tecniche che sono affrontate sulla carta, cioè è già affascinante pensare come riuscire a fare questo effetto fionda a distanza di milioni di chilometri su una sonda che non ha nessun controllo umano all'interno. Probabilmente per gli esperti questi di astrofisica sarà una scemenza,
una passeggiata, sì.
Per noi è già incredibile, è già difficile, esatto, da raccontare, diciamo.
Esatto.
E allora la cosa fondamentale è che noi credevamo in generale che il sistema solare fosse un po' il nostro orticello di casa, perché ne parliamo, noi
ci viviamo.
Siamo stati sulla Luna, e questo è il tema poi che svilupperemo più avanti, sì. Siamo stati sulla Luna, siamo rimasti anche un po' delusi da questa missione lunare, perché poi alla fine costava un sacco e ci dava pochissimo, cioè, a parte essere sulla Luna, diciamo, non c'era, non, proprio l'esserci era, e c'è bastato, insomma, non era il caso di tornarci nuovamente, e credevamo un po' di conoscere bene il nostro orticello di casa, o quantomeno avevamo una carenza di interesse negli ultimi anni, probabilmente questo per due fattori: i costi elevatissimi e le grandi distanze per i mezzi a nostra disposizione. Cioè, tenete conto, in 20 anni siamo arrivati a Saturno e siamo, diciamo, nella zona vicina dell'orticello, esatto. Quindi figuriamoci.
Ecco.
B, perché probabilmente, come dicono certi osservatori, diciamo, i grandi casini sulla Terra ci hanno tenuti impegnati
in altro,
diciamo, quindi più che dell'orticello siamo occupati proprio del tinello di casa prima ancora di guardare fuori. E invece la sonda Cassini-Huygens ci porta delle sorprese
incredibili.
Perché ne stiamo parlando oggi? Perché questa è cronaca, perché nel settembre di quest'anno, intorno al settembre di quest'anno, la sonda Cassini finirà la sua missione, finirà la sua vita, la finirà naufragando nelle atmosfere di Saturno. Però cosa ha scoperto, cosa ci ha portato la Cassini? La Cassini è innanzitutto organizzata con delle varie attrezzature, cioè ha occhi, quindi delle macchine fotografiche, telecamere, particolare, sì. Ha degli analizzatori di polvere cosmica, cioè diciamo al naso, ecco. E poi ha il cibo, ecco, che sono il propellente di energia, e soprattutto ha una grande antenna per la comunicazione, che è la cosa fondamentale con la quale ci invia i dati. Quindi siamo arrivati ai satelliti di Saturno, perché sono quelli che ci hanno dato delle grandi sorprese. La prima sorpresa è arrivata da la grande luna di Saturno, che si chiama Titano, e lì noi siamo atterrati nel gennaio 2005 e praticamente abbiamo scoperto che questi hanno un'atmosfera densa, cioè una cosa, diciamo, reale, tant'è vero che c'è principalmente azoto, e poi hanno queste grandi nuvole che non sono come le nostre, però sono nuvole di idrocarburi, cioè praticamente lì piove metano, acqua, ammoniaca. Inoltre,
non proprio le condizioni ospitali per la vita, no?
Però, non per la nostra vita.
Per la nostra vita. Ecco, ti sconto, una vita batterica, ad esempio, certo, può vivere tranquillamente. Anche perché sulla superficie di Titano ci sono laghi e mari di metano ed etano. Quindi lì non avresti problema, diciamo, energetico.
No,
ecco.
Quello no.
Ci attacchi la cucina.
Magari qualche problema a respirare, però
sì, vabbè. È chiaro.
Non importa.
Addirittura dentro Titano, per quello che ci manda a dire la sonda Cassini, c'è addirittura un mare di acqua e ammoniaca. Attenzione, questi sono dati reali, certi, cioè elaborati dalla NASA. Sì, non è sentito.
Non immaginiamo che è realmente così.
Esattamente. Quindi, praticamente, Huygens, perché in realtà si sono divisi i compiti, Huygens e Cassini sono due pezzi. Huygens è andato su Titano, mentre Cassini continuava a camminare e a non perdere tempo. Quindi, Huygens praticamente ci ha raccontato che Titano è l'unico posto del sistema solare, oltre alla Terra, che evidenzia, diciamo, un ciclo dei liquidi, come da noi è quello dell'acqua, diciamo. In pratica su Titano piove.
C'è l'evaporazione del liquido che forma la nuvola e poi ripiove
quello,
di nuovo.
Esatto, questi idrocarburi sostituiscono in
l'acqua,
topo
l'elemento
acqua sulla Terra. Quindi capite quanto è affascinante questa cosa. Come dicevate giustamente voi, bisogna tener conto che quando si dice vita su un pianeta, noi teniamo conto che la vita sul pianeta è una vita compatibilmente a quella umana.
Ma non è per forza così.
Non è per forza così. Cioè, perché
quello che, diciamo, la biologia ci insegna è che la vita è a base di carbonio. Cioè, questo è quello.
Esattamente. Quella è proprio la chimica organica studia i composti del carbonio. Noi siamo fatti fondamentalmente
di
carbonio.
Però potrebbe esserci, che so, una forma di vita in un altro pianeta che è a base di silicio.
Esattamente, è chiaro. E infatti, la cosa molto interessante che ci tramanda la sonda, questa Huygens, è che in realtà su Titano esiste questo ciclo, e il ciclo, proprio in generale, se voi ci pensate, rimanda proprio a un ciclo vitale, perché il ciclo evaporazione-pioggia, pioggia-evaporazione, è materialmente un ciclo che oserei dire biologico, cioè quindi
sì,
è probabile che esistano. È chiaro che qui siamo nell'ambito delle congetture delle eventuali altre missioni. È probabile che esistano delle altre forme riconducibili in qualche modo alla vita, ecco. Però Titano non è l'unica luna di Saturno a essere in grado di ospitare la vita. Ne parliamo, continuiamo a parlare,
sì,
adesso,
sì,
ne parliamo,
sì,
dopo,
sì, scopriamo così qualcos'altro,
perché Cassini ha scoperto un satellite più piccolo che si chiama Encelado. Qui addirittura è incredibile, ha scoperto che questo Encelado non solo è coperto di ghiacci, quindi vedete come ci avviciniamo proprio a una realtà. Poi voi che siete appassionati di cinema, questa è proprio
lui più che altro, però bello.
Sì, soprattutto Tancredi, questa
è sua.
Non
è
solo mia. È coperto di ghiaccio, ma sotto i ghiacci c'è un enorme oceano di acqua salata liquida. Quindi allo stato liquido, non congelato. Quando voi dite acqua salata, cominciate a pensare giustamente a qualcosa di molto più familiare.
Assolutamente, certo, sì. Perché nei nostri mari, in fondo, nei nostri oceani, che si è formata la vita stessa.
E quello che ha scoperto Cassini è ancora più incredibile, perché adesso io vi racconto l'altro step che Cassini ha fatto e voi vi vedete, praticamente vi inquadrate, diciamo, nel nord Europa, praticamente, perché di tanto in tanto questo ghiaccio, come ha ripreso Cassini, si frattura e ne esce un vapore fatto di geyser. Quindi ci sono questi sbuffi enormi, fortissimi, che altro non sono che delle fonti che alimentano gli anelli di Saturno. Attraverso questi geyser, voi sapete che gli anelli di Saturno sono formati da vario materiale, da materiali piccolissimi, da
ci sono
frammenti
anche detriti di asteroidi,
ghiaccio, ma ci sono pezzi di montagna negli anelli di Saturno.
Sì, perché sono giganteschi.
Sono cose enormi e cose minuscole. Gli anelli di Saturno, stando a quello che ho letto, sono il più grande supermarket, diciamo, di
spazzatura cosmica,
o quantomeno, insomma, di frammenti. Cioè tu trovi tutto, dalla montagna che gira al frammento minuscolo del ghiaccio. Tutto questo lo sappiamo anche grazie a questa sonda Cassini-Huygens, che è una, davvero ci ha consentito di vivere un'avventura incredibile. E per comprendere la composizione degli anelli, soprattutto, la sonda ha avuto un'idea geniale, diciamo. Ha analizzato come si modifica la luce delle stelle, diciamo, lontane quando ci passa attraverso, quando passa attraverso gli anelli. Quindi, analizzando la rifrazione e analizzando anche la capacità di penetrazione della luce delle stelle, la sonda ha elaborato qualcosa sulla composizione degli anelli. Anche questo, se ci pensate, è un'idea veramente geniale, perché
sono affascinato proprio da questo.
Anche sì, anche perché materialmente tu, innanzitutto, a questi anelli non è che ti puoi avvicinare troppo, perché ti finisce una trambata, cioè
una montagna in testa, ti finisce l'Everest in faccia,
sì, esatto, non è proprio, cioè, va bene. Tipo, cioè, puoi prendere un po' di pioggia, però a un certo punto immaginatevi che, a parte questa corrente di pioggia, cominciano a passare le pietre, ecco, e cominciano a passare, che so, asteroidi, poi ti becchi una montagna, e quindi è praticamente incredibile. Infatti la frase testuale è che negli anelli di Saturno c'è tutto, come dice la Troisi, dal granello di sabbia alla montagna, e soprattutto c'è un continuo interscambio di materiale tra gli anelli e i satelliti, perché i satelliti forniscono, sì, materiale, ma molto di questo materiale finisce poi ad alimentare proprio l'orografia e a cambiare l'orografia dei,
insomma, questi anelli di Saturno, sì, sono un po' come il porco, non si butta via niente, cioè è tutto lì che gira,
cioè riesce a far finire il fascino in 3 secondi.
Sì, spoetizzato.
Tra un po' vorrei entrare ancora più nell'argomento, subito dopo la pausa ritorniamo su questo, però attenzione, perché poi avremo capito anche una sorta di curva in attesa.
Sì.
Vedremo un po', subito dopo la pausa.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not. You all these songs, it's like you got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way, and now I'm terrified to face it on my own. You're not there to celebrate the They say you'll grow older and it'll get better still. Yes, I will, but no, it won't. They don't get it 'cause you're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there with me.
Lucas Graham, You're Not There.
Allora, noi siamo tornati al Giustiziere, siamo con Jerry Palazzotto. Oggi stiamo un po' affrontando questo viaggio spaziale.
Cioè, questo tema fantastico.
Sì, ci siamo praticamente lanciati con la sonda e stiamo anche noi orbitando per ora dalle parti di Saturno.
Ed è scienza, ma non fantascienza, come diceva il famoso.
Questa è proprio, questa è scienza. Scienza.
Ma è una sonda che dovrà finire da qualche parte.
Esatto.
Sì, 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 sì. Dovrà prima o poi ammarare, atterrare, insomma.
Però prima di raccontare il gran finale, io direi di dirci tra noi quali sono i nostri film di fantascienza preferiti.
Allora, io intanto lo chiedo ai nostri ascoltatori.
Mi sta fregando lui subito.
Lo chiedo agli ascoltatori, voglio vedere che cosa mi chiedo, che cosa rispondono. Allora, 338-625-2521, perché vogliamo sapere anche qual è il vostro film di fantascienza preferito, se ne avete uno chiaramente. Dicevi, Jerry?
Il mio è sicuramente 2001, Odissea nello spazio, proprio per generazione. Ero molto piccolo, ricordo quando lo vidi all'Arlecchino, addirittura veniva fornito un piccolo una specie di ciclostilato, perché allora esistevano i ciclostilati, dove veniva raccontato, mi ricordo lo raccontava, lo scriveva il compianto Gregorio Napoli, e questo ciclostilato iniziava così: è l'alba dell'uomo, perché c'è inizia
l'inizio
con le scimmie,
con le scimmie che battono, non me lo ricordo.
Mi ricordo ci capii pochissimo, però capii che quella era una storia, secondo me, talmente enorme, che io troppo grande, diciamo, per la mia scarsa esperienza. Però mi ricordo che tornai a casa devastato.
Avevi soltanto?
Avevo una decina d'anni.
Infatti poi gli effetti si vedono.
Sì, è chiaro.
Quello che è successo.
Ero insieme a un amico appassionato, eravamo tutti e due appassionati di cinematografia. Credevamo di dover finire a fare i registi allora. Avevamo una cinepresa Super 8 e riprendevamo qualunque cosa. Quindi ovviamente figuriamoci se Stanley Kubrick non era per noi un gigante. Ecco.
Allora, devo dire che purtroppo banalmente anche il mio film di fantascienza preferito è proprio 2001 di sé nello spazio. Ma perché...
Nonostante non sia della tua generazione.
No, non è della
non
mia
è
generazione.
Della mia sostanzialmente. Mm.
Però, diciamo, quando ero più piccolo, no? La prima cosa che facevo in un film era vedere che cosa ci fosse di affascinante in un film. Per esempio Men in Black, uno dei primi film di fantascienza, per quanto stupido possa essere, avevo 7 anni 8 anni, mi colpì perché c'erano questi alieni, poi a poco E.T. e tutti i film di Spielberg. Però tutti, quando poi magari andavo un po' ad approfondire la storia, quello che era successo, rimandavano tutti a 2001. Quindi a un certo punto, credo verso i 12-13 anni, ho detto vabbè, devo vederlo questo 2001. Sì. L'ho cominciato a vedere e nonostante non fosse per niente, diciamo, sia per i tempi cinematografici che perché è molto lungo, sì. Molto, cioè, mi ricordo la scena delle scimmie, proprio quella iniziale dura circa 20 minuti, 18 minuti, insomma, siamo sì. Lì. E poi appunto fa questo balzo, questo volo pindarico dalle scimmie, l'osso diventa l'astronave, insomma, lì effettivamente rimasi colpito, ho detto vediamo come
continua. Lancia l'osso in aria e gira
appena viva. E poi l'uso della colonna sonora, cioè l'uso della colonna sonora che fa 2001 di sé nello spazio non solo è rimasto per 2001, ma ha fatto scuola a tutto quello che è venuto dopo. Perché
incredibile,
Kubrick...
ricordate Danubio Blu?
Certo,
Also Sprach Zarathustra.
Esatto, ma poi ci sono anche c'è Giorgio Ligeti, insomma, ci sono veramente tantissimi brani. E tra l'altro ricordo che Kubrick era rimasto un po' frustrato dal fatto che aveva chiesto ai Pink Floyd di fare della musica che andasse all'interno di 2001. I Pink Floyd che volevano in qualche modo svecchiarsi, no? Volevano uscire da questa aura,
certo,
di compositori di colonne sonore, di psichedelia e così via. Dissero no, noi non ci stiamo, non ti facciamo la colonna sonora.
Alex, l'abbiamo il Danubio Blu nel frattempo. Tanto far
il
capire,
bel Danubio Blu,
sì,
esatto,
per far
esatto.
capire di cosa si tratta.
E quello che effettivamente poi successe fu che Stanley Kubrick disse: signori miei, ok, i Pink Floyd non vogliono farci la colonna sonora, allora sai che ti dico? Ma io li mando a quel paese e prendo tanta di quella musica classica che è libera, senza nessun copyright,
certo,
la posso usare come voglio ed è anche molto più bella. E ha fatto il film, secondo me, veramente del XX secolo sicuramente.
Guarda, io non ricordavo il titolo, non parla di spazio nel senso di scoperta dello spazio, ma parla di fantascienza, e questo adesso l'ho beccato. 2010, l'anno del contatto.
Sì, perché poi hanno cercato di fare una sorta di sequel poi di,
esatto,
2001. E a proposito, per esempio, sempre di 2001, sicuramente saprete che 2001 prende spunto da un romanzo di Arthur Clarke, La Sentinella,
sì,
del 55.
L'anno
dopo,
sia,
esatto, sì, l'anno successivo, Arthur Clarke fece un altro romanzo che è il mio romanzo di fantascienza preferita. Se non l'avete letto, leggetelo perché è uscito da pochissimo. È stato ristampato. Si chiama Le Guide del Tramonto. racconto, sempre di Arthur Clarke, è stupendo, meraviglioso.
Gli hai dato il light e
Adesso
io vado più sul Becero, quindi ti dico
Tancredi in ferie adesso.
Mi calmo.
Sul Becero ti dico Total Recall, che è molto d'azione, però è molto d'azione. E poi Black Hole, che tu non ricordi, forse lui sì, non è un filmone, però a me colpì perché lo vedi da bambino.
Total Recall, io ho questo grande difetto, io impazzisco per Schwarzenegger.
È proprio fatto dei filmoni.
Ah, io impazzisco. Allora, comunque, torniamo
in noi.
Forse abbiamo una sorpresa in sottofondo, una sorpresa per modo di dire.
Secondo me
Abbiamo silenzio, ma sentiamo.
È proprio il silenzio dello spazio questo, eh?
Senti.
Oh, il Danubio blu. E qui c'è proprio la trasformazione nel film della pietra, che dell'osso col quale diciamo l'ominide ha appena ucciso un suo simile, un debole, che questo osso gira, una specie, una tibia, una cosa del genere, e si trasforma
nel satellite, poi,
con una visione meravigliosamente delirante, perché solo un genio può raccontare una storia che attraversa milioni di anni con una dissolvenza così. E in sottofondo c'è questa musica.
Sì, è bellissima, senti. Che poi ti dà l'idea della gravitazione di questo.
Sì, meraviglioso, esatto.
Ormai ha fatto storia.
Vabbè, veniamo alla fine della nostra sonda.
Dovrà finire questa Cassini.
Sì, Cassini-Huygens. Perché la fine è anche bella e ci racconta anche che noi umani, alla fine, se ci mettiamo d'impegno, riusciamo anche a prendere delle decisioni che sono abbastanza sagge. Come finirà questa sonda? Finirà dentro l'atmosfera di Saturno. Saturno, dovete sapere, è un gigante gassoso, cioè è un pianeta composto per la gran parte appunto di gas. E, grazie a Cassini abbiamo scoperto, ad esempio, che Saturno ha una sua forma, una sua struttura che lo contraddistingue, che non sono soltanto gli anelli, ma una cosa che si chiama l'esagono, che è un po' come la macchia rossa per Giove. Questo esagono è un'enorme struttura gigantesca, simile a un grande uragano terrestre, che interessa, diciamo, la parte nord del pianeta. E questa struttura, in pratica, è una grande tempesta perenne a forma di esagono, appunto, ampia circa 30.000 chilometri,
soltanto
fatta da venti che soffiano a 300 chilometri orari, perenni. Quindi immaginate che condizioni di vita ci possono essere su Saturno.
Pari
e allora,
a zero, diciamo.
Come finirà la sonda Cassini? Finirà facendo un incontro ravvicinato nei prossimi mesi con gli anelli, e quindi dovendo schivare tutte queste questi pericoli che si annidano negli anelli di Saturno. E già immaginate che tecnologia che ci vuole per fare lo slalom, diciamo, tra pietre e montagne varie che ti finiscono addosso. E poi si tufferà nel gran finale, proprio nell'atmosfera di Saturno, fino a quando potrà resistere, cioè fino a quando i venti del pianeta
non la spazzeranno
e soprattutto fino a quando la gravità di Saturno, che è fortissima, non la farà esplodere, e lì morirà. C'è stata una scelta, diciamo, per questo dicevo che, volendo, c'è stata anche una certa etica.
Infatti, perché proprio su Saturno?
Esattamente. Hanno scelto di scegliere appunto questa uscita di scena dell'orbiter per evitare che andasse fuori controllo e che finisse su Encelado o su Titano, che sono pianeti che potrebbero avere forme di vita. In questa maniera sono stati preservati questi pianeti, perché comunque la caduta di una struttura terrestre su questi ambienti assolutamente a noi sconosciuti avrebbe potuto innescare una reazione, per esempio, con i batteri contenuti anche involontariamente all'interno della struttura, e con comunque cose che arrivano dalla Terra, materiali che arrivano dalla Terra, che non sappiamo che tipo di impatto potrebbero avere su una ipotetica
forma di vita.
Potrebbero fare una strage
per preservare i batteri eventualmente, o i virus, insomma tutto quello che c'è effettivamente, che è una forma di vita. hanno cercato di farla cadere, l'hanno deviata, no? L'hanno fatta finire su Saturno.
Finirà sì. A settembre su Saturno.
Io dico soltanto una cosa, per gli amanti, per gli smanettatori, io vi consiglio un sito che ho visitato, dal quale ho preso un po' di queste informazioni, che è il sito della NASA, che ha un sito dedicato proprio al Saturno, bellissimo, con queste foto originali che raccontano di questi strani nuovi mondi. Il sito è saturn.jpl.nasa.gov. Ripeto, saturn.jpl.nasa.gov. Andatelo a vedere perché sono delle cose bellissime. Fatelo vedere ai vostri figli, per esempio. Questa raccontategli delle storie.
Una bella lezione.
Aspetta, ma è il sito della NASA?
Sì.
La stessa NASA che ha finto di arrivare sulla Luna.
Esatto.
La stessa NASA che ha fatto finta di arrivare a conquistare il mondo.
Quando ne parliamo?
Subito dopo la pausa, guarda.
Un'altra pausa?
Te lo giuro, cioè.
Le carte passano.
Passano. Tra un po' però parliamo di questo. Anche un po' di complotti che ci sta. Dai che ci sta.
Complotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean minded, China ball, and Marie thing make them air. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear. Cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear.
Now she got a 6-year old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says.
She got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up there.
Him your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to.
Rock-a-bye, don't bother.
Rockabye, Clean Bandit, qui alle 12.45, il giustiziere, ancora Radio Time, con Tancredi Bua, Jerry Palazzotto e Alex Armao alla parte tecnica. Allora, abbiamo parlato di spazio.
Siamo persi Pisciot.
Sì, Pisciot l'abbiamo perso per strada, non so da qualche parte sarà, magari è su Saturno per ora. Allora, abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di questo viaggio della sonda della Cassini che appunto sta in questo momento girando per il Sistema Solare.
Sta arrivando a Saturno
e poi lì saluterà tutti, farà il suo Rockabye.
Farà il Karakiri. Diciamo.
Esattamente, proprio a settembre, i primi giorni di settembre, per preservare la vita che potrebbe esserci su Titano ed Encelado.
Sì, signore, sui due satelliti.
Quindi adesso, dopo una breve digressione, ritorniamo insomma nei nostri ranghi perché parliamo di quello che invece succede qui, sulla Terra. Perché periodicamente, insieme all'inverno, al freddo, al caldo,
alle mezze stagioni,
esatto, alle stagioni che non ci sono più, torna prepotentemente questa teoria secondo cui l'uomo non è mai andato sulla Luna, non ci ha mai messo piede ed è stato tutto girato da Stanley Kubrick, che proprio nel 68 aveva finito di girare 2001. Allora il presidente degli Stati Uniti lo chiamò, disse: senti Stanley, mi è piaciuto molto il tuo film, non è che potresti fare una cosa simile per noi, per far credere a tutta l'umanità che noi siamo stati sulla Luna e l'abbiamo messa in quel posto lì ai russi?
E allora, la questione è molto semplice. C'è questa teoria che ormai diciamo viene appunto fuori di tanto in tanto a periodi, secondo la quale dal 20 luglio 1969, quindi il momento in cui l'uomo mette piede sulla superficie lunare, sino alla fine del 72, quando si è chiusa l'epopea delle missioni lunari, ecco, tutte queste missioni in realtà non sarebbero mai avvenute, cioè sarebbero state simulate ad arte in uno studio cinematografico e le immagini sarebbero state usate come
propaganda,
per combattere la propaganda sovietica,
sì.
Perché ricordiamoci che siamo in piena guerra fredda, in altre parole praticamente lo sbarco sulla Luna sarebbe stato il più grande inganno di tutti i tempi. È chiaro che soprattutto in tempi come questi, in tempi di social, questo è un argomento molto croccante,
caldissimo
certo. Per i social, ma è chiaro anche che tutte le prove che voi vedrete, sono un sacco di filmati che girano, alcuni anche ben fatti, alcuni di fattura statunitense, quelli migliori, sono tutti dei filmati che vi rappresentano una realtà a senso unico, cioè chiunque guardi una cosa del genere resta così a bocca aperta, dice: ma effettivamente
allora è vero.
Anzi, è vero che non è vero. In realtà, se fate mente locale, fate come ho fatto io, prendetevi degli appunti e andate a contestare punto per punto le grandi teorie che vi vengono messe davanti per dire che l'uomo non è mai stato sulla Luna. Innanzitutto c'è una evidenza plateale che, come le cose molto evidenti, spesso resta nascosta. Cioè, c'è un vecchio detto che dice che se tu vuoi tenere nascosta una cosa, la devi mettere in grande
quanto
evidenza.
Quanto più pubblica possibile.
Sì, perché probabilmente così nessuno se ne accorge oppure qualcuno la sottovaluta. Qual è la grande evidenza? Cui prodest? Cioè, perché bisognerebbe inventare una panzana così per combattere la propaganda sovietica? Cioè, credete davvero che una panzana così lunga, così retta in questo modo così sempiterno realmente possa essere utile per una nazione come gli Stati
Uniti?
Tanto
per cominciare. Poi?
B. Sapete quanti attori ci vorrebbero per fare una cosa del genere? Ma proprio che livello di segretezza bisognerebbe mantenere in una panzana così grossa? Un livello di segretezza per il quale dovrebbero lavorare tuttora, oggi, delle persone per mantenere questo
segreto.
È una cosa. Allora, già questo vi fa capire quanto è difficile accettare la realtà di questa teoria, ma poi basta entrare nel merito della questione. Una delle cose più simpatiche di un video che ho visto l'altro giorno è che viene detto, ad esempio: attenzione, guardate i tre astronauti quando per la prima volta appaiono davanti ai giornalisti. Sono distrutti, sono molto seri, parlano poco, ecco, questi perché non riescono a trattenere bene questo segreto atroce che hanno dentro. In realtà basta pensare e studiare quello che hanno fatto questi signori, che sono dei pionieri. Cioè, questi hanno fatto un viaggio dalla Terra alla Luna nel 1969, con le conoscenze tecnologiche del 69, con un coraggio inaudito. Sono riusciti a rientrare in Italia su una navicella, cosa dell'M, non mi ricordo come si chiama, che è arrivata, che è caduta nell'oceano con dei paracaduti. Hanno preso una botta tremenda, cioè li hanno presi, li hanno tirati fuori, che erano semi rincoglioniti. Dopodiché, è la cosa incredibile, li hanno tenuti 40 giorni in isolamento e per la quarantena.
Il problema,
come volete che siano,
ecco,
questi,
appunto, il problema è che la gente, cioè, secondo me, è troppo abituata ai tempi cinematografici. È presente quando nei film le persone tornano da una missione, subito scendono dalla navetta e ci sono i giornalisti lì a intervistarli. Non è così, perché una persona che sta nello spazio, non sapendo proprio cosa c'è nello spazio, perché si chiama non a caso l'ignoto dello spazio, potrebbe magari essere si è beccato una malattia, un virus, un batterio, qualcosa che noi non conosciamo, e quindi ovviamente appena ritornato sta 40 giorni in isolamento, in quarantena.
Esattamente. Inoltre, voi dovete pensare che questi sono veramente tre uomini che arrivano e sono completamente rincoglioniti, sono dei sopravvissuti, hanno fatto una cosa epica che pochi sarebbero riusciti a fare al posto loro, e quindi si presentano ovviamente ai giornalisti, che sono un po', certo, un po' strani, un po' rincitrulliti, ovviamente, sono molto stanchi, vogliono tornarsene a casa. Ma questa è la parte più così, più folcloristica. Ce n'è una ancora incredibile, non so se avete visto questa storia del giuramento sulla Bibbia.
Sì.
Cioè, allora, in pratica, questo filmato si basa anche su una specie di stalker, sull'impresa di questo stalker ante litteram, che andava a inseguire Armstrong, dicendogli: lei è molto cattolico, perché davvero Armstrong era molto religioso, giuri sulla Bibbia che è andato sulla Luna, giuri sulla Bibbia. E Armstrong non giura sulla Bibbia, non perché, come vogliono dimostrare i complottisti, lui non può sostenere mantenere, diciamo, questo inganno davanti a Dio, ma perché Armstrong non sa chi sia questo tale, non ha idea, cioè si sente disturbato da questo stalker che gli arriva giù e dice: ma perché devo giurare sulla Bibbia, ma vattene, cioè questo è, ma come fare, è un po' lo stile Iene come conosciamo. Queste sono le cose più elementari. Poi nello specifico ci sono un sacco di cose molto molto interessanti da andare a esaminare in questa operazione di debunking. Cioè, la tipica obiezione che viene mossa, ed è l'obiezione, diciamo, più scientifica dei complottisti sull'uomo mai arrivato sulla Luna, è la questione delle stelle. E effettivamente, in conferenza stampa, a questi tre astronauti, alcuni giornalisti chiedono: avete visto le stelle? E loro dicono: no. E questa cosa allora passa tranquillamente sotto traccia, perché nessuno aveva ancora analizzato in chiave complottista la vicenda. Dopodiché questa questione delle stelle diventa, diciamo, il grande, la pistola fumante nella mano dei complottisti. Ora, la questione è molto semplice. È chiaro che non si vedano le stelle. La questione va analizzata su due fronti. Da un lato è chiarissimo che non si vedano le stelle, perché le stelle sono fioche, molto fioche, rispetto al suolo della Luna, come raccontano gli scienziati, che è illuminato dal Sole.
E non ha atmosfera.
La Luna non ha atmosfera, quindi praticamente e il contorno non è come quello sulla Terra. Quindi ciò modifica di gran lunga la percezione dei colori e della luminosità delle stelle. In più, per fare le foto, perché nelle foto effettivamente non si vedono le stelle, per fare le foto bisogna regolare l'esposizione, perché la Luna è molto luminosa,
sì,
di modo che ovviamente non si possano mai vedere le stelle fuori, perché altrimenti viene una foto completamente...
Se no il suolo è troppo luminoso.
E non si vede più niente. E, in pratica, per capire un po' come è combinata l'atmosfera lunare, basti guardare anche le foto recenti. Quindi pensate un po' a questo complotto come viene smontato. Guardate le foto fatte nello spazio dagli astronauti italiani dello shuttle. Anche lì non ci sono le stelle, non si vedono neanche lì, perché la visione che abbiamo della volta stellare della Terra è molto diversa rispetto a quella che si ha nello spazio. Vogliamo dire che anche gli italiani dello shuttle nell'anno, diciamo, 2015-2016 fanno parte del complotto?
No, vogliamo dire un'altra cosa, che la Terra è piatta.
No, aspetta, qua ci stiamo, a quello ci arriviamo. No, fammi finire, perché questa storia delle stelle è molto interessante, perché nessuno dei complottisti si fa una domanda fondamentale,
cioè:
ma se davvero fosse stata una messa in scena, pensi che si dimenticavano di mettere le stelle?
Ecco, cioè, per esempio,
è incredibile, cioè, come si fa a pensare?
No, perché loro ti potrebbero dire che tra tutti quelli lì c'è uno che vuole diffondere la verità e quindi appostano a mettere stelle così che qualcun altro poi lo scopra. Guarda che la via per fregarti, la trovano.
Lo capisco. Alex, quanto abbiamo? 2 minuti, ecco, perché ci sono un sacco di storie bellissime. Soltanto due. Un altro degli elementi portato avanti dai complottisti è che la bandiera americana piantata sul
sventola.
Suolo, sventola come se ci fosse l'aria, e lo dico, ma sulla luna l'aria non c'è
e quindi non c'è vento.
Esattamente, in realtà, come si vede dalle foto e come si vede dai filmati, la bandiera sventola soltanto quando l'astronauta la scuote, cioè quando la molla, diciamo, dondola un po', come è giusto che faccia un oggetto leggero in assenza d'aria, poi dopo non si muove più. Se infatti guardate bene i filmati, guardateli bene, io vi sfido a trovare un filmato in cui la bandiera si muove se non viene toccata. Sono tutti così, ma perché è l'evidenza delle cose? Quindi anche sulla Terra si può fare sventolare una bandiera in assenza di vento, basta darle una bottarella.
È normale, cioè, è normale.
Ultima cosa, e questa è davvero incredibile, perché questa è l'arma con la quale, diciamo, chi non crede allo sbarco sulla Luna crede di inchiodare, diciamo, di riscrivere la storia.
Vai.
La questione del video, delle fotografie riprese dall'esterno.
Uh-huh.
Tu dici, e come hanno fatto questi
appunto
a riprendere? Questa è incredibile, perché anche qui pensate che se avessimo messo in atto una finzione, ci saremmo arenati sul fatto che c'è un cameraman che riprende la scena dall'esterno, e quindi alimentando domande legittime? No, la questione anche qui è molto semplice, basta andare a vedere le fotografie del modulo. Il modulo praticamente ha attraverso una scaletta, aveva una scatola telecomandata con un filo, per cui quando quando l'astronauta era in cima alla scaletta, prendeva questo cavo, tirava e usciva la telecamera da un contenitore ribaltabile che ha anche un nome, si chiama Mesa, che era situato sulla base laterale del veicolo e che quindi era stato studiato di proposito, di modo che siccome non ci poteva essere un fotografo ad attenderci,
sì,
sulla Luna,
certo.
Allora hanno messo questa scatolina e lui ha tirato Armstrong tira il cavo, mentre scende questa scatola si ribalta, si apre la telecamera e comincia a riprendere.
Nella maniera svelato il complotto.
Vabbè, l'ultima domanda è che loro dicono nessuno ha più messo piede alla Luna da quel 69,
ecco,
vuol dire che anche oggi è impossibile fare, vuol dire che costa molto, è pericoloso e soprattutto non è utile,
ecco.
Perché tecnologicamente parlando non è impossibile adesso, così come non lo era nel 69, però resta un'impresa molto pericolosa, secondo quanto dicono i tecnici. Quindi, visto che non c'è un rapporto costo-beneficio vantaggioso, la missione è stata
sospesa.
I russi per finire, perché non ci provarono i russi? Perché loro non avevano una Hollywood in grado di farlo? No, non ci provarono perché il loro viaggio, il loro razzo vettore, che si chiamava N1, aveva una pericolosissima tendenza a esplodere. Quindi
soltanto. Quindi avevano soltanto messo a rischio la vita di due astronauti, tre astronauti, così. Che volete che sia. Allora, il giustiziere per oggi finisce qui. Da Geri Palazzotto,
Tancredi Bua
e Alex Armao, la parte tecnica è tutto. Noi vi lasciamo a Time for Life con Simona Farana e lo speciale oggi, quello sul corteggiamento 3.0. C'è Simona Farana, c'è Alessia Anselmo, c'è Lilli Calafiore, c'è Daniela Vitello, c'è Pierluigi Monforte alla parte tecnica. Insomma, restate con noi qui su Radio Time. Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.